Allora, benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi tocchiamo un nervo scoperto per molti tecnici, ingegneri, architetti: la responsabilità solidale.
Eh sì, un tema decisamente importante.
Prendiamo spunto da alcuni estratti della Guida alla responsabilità professionale, quella dedicata proprio alle professioni tecniche.
Giusto.
L'idea è capire bene cosa vuol dire, in concreto, questa responsabilità in solido, secondo il Codice Civile, parliamo degli articoli 1669 e 2055. E soprattutto, come impatta sulle assicurazioni, specialmente quando in cantiere, diciamo, le cose non filano liscio.
È un punto cruciale, davvero. Guarda, l'articolo 1669, quello sulla rovina e i gravi difetti degli edifici, è emblematico. Non riguarda mica solo l'impresa che costruisce.
Ah no, coinvolge altri.
Assolutamente. La giurisprudenza è costante. Pensa solo a un paio di sentenze della Cassazione, tipo la 26552 o la 29218 del 2017. Confermano la natura extracontrattuale. E questo significa che progettista e direttore lavori possono essere chiamati a rispondere, insieme all'appaltatore, ovvio.
Se un loro errore ha contribuito al danno, immagino.
Esatto, se c'è un concorso di colpa, una corresponsabilità professionale.
Quindi aspetta, fammi capire bene. Il committente che ha subito il danno, mettiamo delle infiltrazioni gravi, può bussare alla porta di uno solo dei responsabili, per
Proprio così.
esempio il direttore lavori, e chiedere il 100% del risarcimento? Anche se magari la sua colpa specifica è, non so, il 30%?
Esattamente, è il principio della solidarietà passiva, quello dell'articolo 2055. Il danneggiato sceglie lui da chi farsi pagare l'intero, poi sta a quel soggetto, se mai ci riesce, andare a recuperare le quote dagli altri.
Capisco. E il rischio aumenta se gli altri, magari l'impresa?
È insolvente, certo, o fallisce. Quello è lo scenario peggiore per il professionista chiamato in causa per primo.
Accidenti.
E c'è di più. Sul professionista, attenzione, grava una specie di presunzione di colpa. Lo diceva già la Cassazione nel 98 con la sentenza 12106. Non basta dire sono stato diligente.
Ah, quindi non basta la diligenza standard.
No, no, devi provare con fatti precisi, circostanziati, che tu con la causa specifica di quel danno non c'entri nulla. Dimostrare la tua estraneità, insomma.
Beh, forse un esempio pratico aiuta a visualizzare meglio. Prendiamone uno dalla guida. C'è un caso interessante. Un edificio commerciale con problemi seri di infiltrazioni. E
Sì, un classico.
la colpa?
Condiviva, a quanto pare. Progetto con pecche sulla gestione delle acque, direzione lavori un po' distratta sui controlli dell'impermeabilizzazione e poi l'impresa che ha posato male i materiali.
Ecco, perfetto. Questo è un caso da manuale di responsabilità solidale secondo l'articolo 2055. Ora, ipotizziamo. Danno causato al 50% dai professionisti, progettista e DL insieme, e 50% dall'impresa. Ma l'impresa, mettiamo, fallisce.
E il committente chiede tutto al direttore lavori.
Esatto. Che succede se la polizza del direttore lavori copre solo la sua quota diretta di responsabilità? Mettiamo il suo 25% individuale? Succede che si trova a dover pagare di tasca sua non solo il suo 25%, ma anche l'altro 25% del collega progettista, il 50% dell'impresa fallita, o almeno la parte che manca per arrivare al 100% richiesto dal committente.
Proprio così. Rischia di dover sborsare parecchio di tasca propria. Certo, poi può tentare l'azione di regresso.
Cioè cercare di recuperare i soldi dagli altri corresponsabili.
Sì, ma se l'impresa è fallita, capisci che è un'azione spesso difficile, se non inutile, e questo ci porta dritti al problema assicurativo.
Già, le polizze.
Qui casca l'asino, come si suol dire. Molte polizze professionali, bisogna leggerle bene, contengono clausole che limitano la copertura della responsabilità solidale.
Del tipo?
Una formulazione comune, a volte un po' nascosta tra le righe, è quella che dice: ti copro per la responsabilità solidale solo se sei corresponsabile con altri professionisti assicurati per la stessa attività garantita dalla polizza.
Ah, capisco. Quindi se sono un ingegnere e sono in solido con un altro ingegnere o architetto, forse sono coperto. Ma se sono in solido con l'impresa?
L'impresa non è un professionista esercente la medesima attività. Quindi quella clausola esclude implicitamente la copertura per la quota di responsabilità dell'impresa.
Vediamo un altro caso, allora. Crollo parziale in un cantiere. Mettiamo, errore di calcolo dell'ingegnere strutturale, ma anche l'impresa ci mette del suo, usando materiali scadenti.
Responsabilità solidale, senza dubbio.
Ok. Se la polizza dell'ingegnere ha quella clausola limitativa,
coprirà forse solo la parte di danno direttamente riconducibile all'errore di calcolo. Se il committente, come può fare, chiede all'ingegnere il 100%, l'ingegnere paga tutto, ma l'assicurazione rimborsa solo la sua quota. Il resto, la quota dell'impresa, se la deve pagare lui, sperando poi in un regresso molto improbabile.
Ma perché gli assicuratori mettono queste clausole? Sembrano quasi fatte apposta per ridurre la copertura.
Beh, una logica assicurativa c'è, anche se non piace al professionista. Noi tecnici iscritti a un albo abbiamo l'obbligo di assicurazione, no? Dal decreto legge 138 del 2011.
Sì, certo.
Questo dà all'assicuratore una certa tranquillità. Se paga per un danno causato magari in parte da un collega, sa che può provare a rivalersi sulla polizza di quel collega. C'è una sorta di rete di sicurezza tra assicurati obbligatori.
E le imprese?
Le imprese edili, invece, non hanno lo stesso tipo di obbligo assicurativo specifico per la responsabilità professionale derivante da vizi costruttivi. Magari hanno una polizza car per il cantiere o un RCT generica, ma spesso queste non sono sufficienti, o sono scadute, o proprio non ci sono.
Quindi per l'assicuratore coprire la quota di un'impresa è più rischioso.
Molto più rischioso. È un soggetto potenzialmente non assicurato e magari pure insolvente. L'assicuratore preferisce evitare di coprire quella parte del rischio.
Chiaro. E non dimentichiamo la prescrizione, che con l'articolo 1669 ha termini particolari. Si può essere chiamati in causa anche dopo molti anni.
Esatto, anche ben oltre i 10 anni dalla fine dei lavori in certi casi. Altro elemento da non sottovalutare.
Bene, proviamo a tirare le fila. Il messaggio chiave mi sembra questo. Per noi professionisti, tecnici, la responsabilità solidale, specie quella dell'articolo 1669, è un rischio concreto, non teoria.
Assolutamente concreto.
La cosa fondamentale, quindi, è controllare la propria polizza assicurativa. Con la lente di ingrandimento, direi. Capire se e come copre la responsabilità solidale è vitale.
Esatto.
Perché un'esclusione, o anche solo una limitazione, come quella che esclude la quota dell'impresa, significa esporsi col proprio patrimonio personale. Quindi massima attenzione a quelle clausole che limitano la solidarietà solo tra professionisti simili, escludendo di fatto le imprese.
E questo forse ci lascia con una riflessione finale, un po' una provocazione, se vuoi.
Sentiamo.
Data la frequenza di queste clausole limitative e sapendo quanto è difficile recuperare soldi da imprese magari in difficoltà, con quanta attenzione reale, quando scegliamo o rinnoviamo la polizza, analizziamo proprio quella clausola? Quella sulla responsabilità solidale, specialmente quando sappiamo di lavorare fianco a fianco con imprese di costruzione. La copertura base, quella obbligatoria, è davvero sempre sufficiente per la complessità e i rischi che corriamo in certi incarichi?
Bella domanda. Lascia sicuramente qualcosa su cui riflettere attentamente.